some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, one of low city? The girls are all shocking, and the other ended them on. And the kids with some no-name chump want to know that I'm the star. So I call the show's over to the other side of the container. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Comadina.
Ciao a tutti amici, bentornati, puntata numero 20 di Jump and Spike, il podcast che vi porta a zonzo tra gli atenei americani a parlare di pallavolo. Come sempre dietro al microfono il sottoscritto Alex Maroldi, ciao a tutti. Questa settimana siamo arrivati alla fine del campionato femminile perché sabato sera ci sarà la finale nazionale, giovedì le due semifinali a Pittsburgh decreteranno poi appunto l'accesso alla finale di sabato e conosceremo il nome della reginetta di questo 2019, di questo ultimo anno del decennio. Parleremo oggi delle fasi regionali, come sono andate, come sono concluse, quali sono le quattro squadre che sono approdate appunto alla finale nazionale. Prima di farlo, come sempre, doveroso ringraziamento a The Cutting Edge Radio, il contenitore che ospita Jump and Spike, insieme a tantissimi altri podcast dedicati allo sport americano. Visitate il sito www.thecuttingedge.it per conoscere il loro palinsesto e i podcast della famiglia di Cutting Edge, compreso questo di Jump and Spike, li potete ascoltare su Spreaker, su Spotify, su Apple Podcast e su Google Podcast e su qualsiasi piattaforma, anche sul web, appunto sul sito thecuttingedge.it o sull'applicazione Spreaker. Detto questo, parliamo subito delle semifinali regionali. C'erano quattro i concentramenti. Il primo, quello della numero uno del tabellone, Baylor, era appunto in casa a Waco, in casa delle Bears, dove si sfidavano nella prima semifinale regionale Baylor contro Purdue e invece nella seconda Washington contro Kentucky. Baylor ha superato Purdue per 3-7-1, il secondo parziale che si è concluso 25-23 è stato praticamente il più combattuto ed è stato l'unico che ha vinto Purdue, mentre gli altri sono stati bene o male un dominio da parte delle Bears, 12-25 il primo, 15-25 il secondo e 17-25 il terzo. E come abbiamo detto un po' la settimana scorsa, fino a questa partita Baylor sembrava avere un po' cambiato pelle e la palleggiatrice Anna Locking aveva fatto girare un po' tutte le sue attaccanti, pur servendo comunque con continuità Priestley, però è riuscita a mettere in risalto anche Gia Milana e soprattutto l'opposto, la Vandermark. E cosa che secondo me appunto sarà molto importante anche da qui in avanti, però evitiamo un po' di spoiler. Come abbiamo detto, partita abbastanza a senso unico, dove Purdue con la sola Newton a fare il lavoro sporco è costretta a forzare il gioco e commette molti errori in attacco. Se non ricordo male, poi alla fine per Purdue saranno ben 25, mentre solo 16 quelli di Baylor. E concluderanno alla fine Purdue con il 18% di efficienza di squadra contro il 34% delle Bears, e Bears che così avanzano per la prima volta nella loro storia ad una finale regionale. Dall'altra parte Washington contro Kentucky, che erano alla finestra ad aspettare il risultato della partita precedente. Il braccione di Karabayema contro l'astuzia di Madison Liley, alla fine l'ha spuntata la forza di Bayema, che ha anche battuto il record della sua università di attacchi vincenti in una stagione. Anche qui il set sono stati, a parte il secondo set che è stato abbastanza tirato, che l'ha vinto Washington 26-24, il resto è 16-25 per Washington, 25-15 nel terzo per Kentucky, con una piccola battuta d'arresto per le Huskies, e poi l'ultimo un 25-22 abbastanza perentorio, diciamo. A livello di numeri sono più o meno simili, la partita è stata appunto abbastanza equilibrata, 27% in attacco per entrambe le formazioni, 8 muri, 49 difese di Kentucky contro le 48 di Washington. A livello di singoli invece, come sempre, un'ottima distribuzione di Lyle e sono 4 gli attaccanti in doppia cifra per le Wildcats: Meyer, Edmond, Stamler, e la migliore con 17 attacchi vincenti, e Cooper. Per le Huskers invece, come abbiamo detto, Karabayema fa 24 attacchi vincenti con un ottimo 40% di efficienza, e commettendo solo 6 errori. E che dire, Kentucky chiude qui la sua stagione con un record di 25-7, con una Lea Edmond che mette un punto esclamativo alla sua carriera con 17 attacchi vincenti, un assist, un ace e 7 difese e 3 muri. È un po', diciamo, sì, un po' un peccato perdere Lyle a questo punto del torneo, anche perché secondo me Washington era abbastanza alla portata per come era messa in campo, però vabbè, insomma, diciamo che Bayema si è dimostrata troppo forte per queste Wildcats. Finale a Waco il sabato, quella tra Baylor contro Washington, finale abbastanza a senso unico perché qui, a differenza di quello che appunto era successo nelle partite precedenti, torna una Baylor formato Josiana Priestley che mette a segno ben 24 attacchi vincenti con un 51% di efficienza. Comunque abbastanza bene anche le sue compagne di squadra, perché Stafford mette 11 palloni a terra con il 66% di efficienza su 15 attacchi, un solo errore per lei. E anche Gia Milana, 10 punti in attacco su 24 attacchi, 20% di efficienza con 5 errori, diciamo numeri nel complesso buoni. E mentre per quanto riguarda Washington, la solo ancora Karabayema Show, 20 attacchi vincenti con 7 errori, 43 attacchi e il 30% di efficienza. Alla fine, insomma, le Bears staccano con merito un biglietto per Pittsburgh e per la prima volta nella loro storia approdano così a una finale nazionale. E ora vedremo cosa li aspetterà e di cosa sono capaci, perché arrivati a questo punto sarà veramente interessante vedere come una squadra ha un attaccante solo praticamente potrà riuscire a contrastare invece delle super, super corazzate che invece sono arrivate alla fase finale. Sfida accesissima quella tra Utah e Stanford, finita per 3-2 in favore delle Cardinals. Due squadre appunto, come avevamo detto, che si conoscono molto bene e che si erano già scontrate appunto all'interno della loro conference, perché vengono entrambe dalla Pac-12. A livello di numeri è stato un tiebreak veramente combattuto, perché diciamo il primo set si è concluso 25-22, poi dei set abbastanza a senso unico per Stanford, 25-14 e 25-10 secondo e terzo. Nel quarto Utes che recuperano un po' il pallino del gioco e lo vincono 25-12, mentre il quinto si chiude 11-15 in favore delle Cardinals. A livello di numeri appunto, il numero 17 errori per Stanford contro i 25 di Utah, una efficienza in attacco del 20% per le Utes contro il 30% delle Cardinals. Numero di muri è quello che secondo me ha fatto più la differenza di tutti, perché sono stati ben 21 muri per Stanford contro gli 8 di Utah, e ovviamente quello che fa la differenza più di tutti è avere in campo Kathryn Plummer, che in questa sfida ha sfoggiato un bel 29 attacchi vincenti su 54 tentativi con 8 errori, chiudendo con un diciamo chapeau di 39% di efficienza in attacco. Comunque bene anche le sue compagne: Fitzmaurice è andata in doppia cifra con il 23%, Gates anche lei 8 attacchi vincenti, il 57% di efficienza. E è stata una bellissima sfida tra i due liberi, trovate anche un paio di post dedicati a questa cosa qua, molto più tecnici di quello che vi potrei spiegare io, all'interno della pagina Facebook di Area Tecnica, perciò vi consiglio di andarli a vedere, perché parla abbastanza nel dettaglio di questa sfida tra Morgan Hans, il libro delle Cardinal, forse uno dei migliori libri, anzi il miglior libro della NCAA, e anche Brianna Doerman di Utah, che diciamo anche lei è una ottima interprete di questo ruolo, che passa sempre un po' in sordina, perché noi parliamo sempre di attacchi vincenti, di fenomeni in attacco, però ovviamente l'aggressività di una squadra si vede sempre dal numero di difese che fa, e quindi il libero, e poi come abbiamo detto i defensive specialist che ci sono all'interno delle squadre sono quelli che poi danno un po' il polso della situazione. In questo caso è stata una bella partita combattuta, nonostante i punteggi siano stati abbastanza a senso unico nei vari set, però comunque è stata piacevole da andare a guardare, e ovviamente ragazzi Plummer è qualcosa di fantastico e di direi quasi inarrivabile in questo momento. L'altra sfida è Penn State contro Cincinnati, perché è stata anche qua queste due semifinali sono state combattutissime a differenza di tante altre, entrambe sono finite a 3-2. Anche Penn State Cincinnati appunto è finita 3-2 e Cincinnati sembrava sul punto di rifilare un altro clamoroso upset grazie sempre alla solita insidiosissima Thompson, che ha disputato una stagione e anche una post season incredibile fino a qui. Anche se eravamo ben consci delle sue potenzialità, però è riuscita a trascinare fin qui una squadra che, consentitemi di dirlo, senza il suo supporto non sarebbe certamente arrivata alla finale regionale. In ogni caso Penn State si è ritrovata sotto 2-1 e quando l'ha fatto ha ingranato la sesta, neanche la quinta, la sesta. E le battute sbagliate dalle Lions, che fino a quel momento erano state un po' l'unica cosa che aveva tenuto a galla le Bearcats, oltre a ovviamente a Thompson e a Mellon, sono riuscite un po' a contenere e sono tornati su livelli accettabili. Molto bene Johnny Parker, 17 attacchi vincenti, 34% di efficienza, anche la Gray e la Gorel in doppia cifra, entrambe con un 70% per Gray e 51% di efficienza per Gorel. Ovviamente insieme hanno attaccato quasi lo stesso numero di palloni di Parker, e quindi le percentuali sono ovviamente in favore delle altre due. A livello di numeri la partita è stata un po' particolare, diciamo, perché se la si guarda si direbbe uno strapotere di Penn State, che poi in realtà non è arrivato, perché Cincinnati ha commesso ben 29 errori in attacco contro gli 8 di Penn State. Alla fin fine la percentuale in attacco sono il 22%, 23% di Cincinnati contro il 44% di Penn State. Nella voce muri poi non ne parliamo, perché c'è un solo muro per Cincinnati contro i 14 di Penn State. Sì, ecco, la cosa che appunto, come dicevo prima, ha tenuto a galla Cincinnati è quel 16 battute sbagliate e 4 ace di Penn State, che hanno sicuramente fatto male. Ma come detto Thompson stratosferica, 30 attacchi vincenti per lei con il 28% di efficienza e 71 su 71 palloni attaccati, 10 errori, numeri incredibili, numeri di una professionista, di una che è pronta a calcare palcoscenici importanti, difatti la vedremo sicuramente impegnata quest'estate con la nazionale. E Penn State riesce ad avanzare appunto nella finale regionale contro Stanford, dove però subisce un secco 3-0, 25-22, addirittura 25-15 e 25-17 nel terzo, numeri anche qui abbastanza alti per quello, perché la percentuale in attacco di Penn State è del 35%, però Stanford ha attaccato con il 53%, quindi ovviamente era praticamente impossibile per Penn State portarsi a casa questa partita, e difatti coach Rose lo ha ammesso anche lui alla fine, dove ha detto che se la sono giocata come hanno potuto, però contro questa classe di senior di Stanford c'era veramente non c'era niente da fare, erano troppo forti ed erano veramente pronte a qualsiasi cosa e non avrebbero avuto nessuna chance di portare a casa la partita. E dall'altra parte ovviamente Kevin Hambly si gode questa annata d'oro e spera di poter portare a casa un secondo titolo nazionale, così da ancora rimpolpare la bacheca di Stanford. Vabbè, diciamo sì che Plummer, possiamo dirlo, ha segnato un nuovo record, quello delle 24 attacchi vincenti con il 51% in attacco, un record non ha mai accaduto prima in una finale regionale. Comunque bene anche tutte quante le altre attaccanti di Stanford. Gates, come sempre, ottima, 11 attacchi per lei, 73% di efficienza. E Adriana Fitzmaurice, 9 attacchi su 19 con il 36%. E quindi Stanford, che è la seconda contendente al titolo nazionale, che approderà a Pittsburgh, che sfiderà chi sfiderà il 19, adesso andiamo a vedere. Dunque, terzo raggruppamento era quello in Wisconsin, che vedeva Nebraska opposta ad Hawaii che ha vinto Nebraska 3-0, due sfide abbastanza scontate in queste due semifinali. E appunto Nebraska si è sbarazzata agevolmente della povera Hawaii, primo set abbastanza di studio, le Rainbow Warrior che faticano a porre un po' di resistenza al gioco delle Huskers e alla fine sono costrette a commettere un sacco di errori in attacco, saranno ben 23 a fine partita contro solamente i 10 di Nebraska. E la schiacciatrice Brooke Van Silk è la migliore delle Warriors con 14 attacchi vincenti, il 37% di efficienza, seguita da McKenna Ross con 10 nella casella attacchi vincenti e il 28% di efficienza. Per le Huskers una partita maiuscola di Lexi Sun con i 14 attacchi vincenti e il 62%, che però poi vedremo non riuscirà a proseguire il suo momento di forma anche nella finale. Molto bene anche Sweet con 12 attacchi vincenti e il 35% di efficienza. A livello di numeri di squadra, anche qui Nebraska fa quello che le riesce benissimo, cioè annulla praticamente quasi del tutto l'attacco di Hawaii e le concede un 19% di efficienza, ma è abituata a fare ben altro. E attacca col 31%, Hawaii, come detto, commette 23 errori contro i 10 delle Huskers che così approdano alla finale regionale contro Wisconsin, perché le Badgers mettono fine alla stagione delle Aggies con un secco 3-0. Sono lanciatissime, stanno giocando veramente una pallavolo a dir poco spettacolare e sono ottimamente orchestrati da Hailey, che tiene attive tutte quante le sue attaccanti, ne manda ben 3 in doppia cifra. E dall'altra parte della rete invece la sola Hans si fa carico di tutto l'attacco di Texas, però non basta, e chiude con un 25% di efficienza in attacco, una sfida che mette fine appunto alla stagione delle Aggies. Finale appunto, come abbiamo detto, finale tutta Big Ten, Wisconsin contro Nebraska. Sinceramente me l'aspettavo, ma mi sarei aspettato qualcosina in più, mi sarei aspettato una sfida un po' più tirata visto il livello delle contendenti. Invece probabilmente il fatto di giocare in casa, il fatto di avere pubblico a favore, il fatto di aver sempre perso, Nebraska ha sempre perso quest'anno contro Wisconsin, è stato un po' deleterio per le Huskers, che purtroppo mettono in piedi una partita veramente negativa, perché chiudono con un 6% di efficienza in attacco contro per quello il 18% di Wisconsin, però comunque il 6% pesa tantissimo. A livello di muri sono solo 11, sono 11 i muri di Wisconsin delle Badgers contro i 4 delle Huskers, e le Huskers commettono 27 errori contro i 14 di Wisconsin. La partita è stata non proprio a senso unico, perché nel secondo set sembrava ci fosse la possibilità per Nebraska di rientrare, tant'è che si è chiuso 25-22 il secondo set, però sul finale è stata sempre avanti Nebraska tutto il set. Sul finale gli ultimi 3-4 punti è proprio venuta fuori tutta la concentrazione e la capacità di Wisconsin di giocare questo tipo di partite, e insomma non c'è stato verso di venirne fuori. Mi dispiace dirlo, però una partita veramente negativa di Lexi Sun, che insomma ha chiuso con il 2% in attacco, ha fatto 11 attacchi vincenti e 10 errori. Anche Jazz non è per niente uscita bene da questa contesa, 11 attacchi vincenti per lei con 6 errori su 30 attacchi, il 16% di efficienza. L'aggressività in attacco di Wisconsin ha pagato tantissimo, perché i centrali Schwarzenbach e Stevens non attaccano praticamente niente e mettono giù pochissimi palloni. Dall'altra parte della rete invece si è visto una distribuzione più omogenea, anche se la palleggiatrice, la Hailey, si è affidata tantissimo a Haggerty e si è affidata anche tanto a Loberg. Haggerty che ha risposto presente e ha chiuso con 13 attacchi vincenti, 3 errori su 40 attacchi, il 25%. Diciamo che sì, è stata una partita a senso unico sostanzialmente, come ho detto, a parte il secondo set mi sarei aspettato veramente qualcosina in più, invece Nebraska non ne aveva più, era arrivato fino lì, ma si vedeva che Wisconsin era on a mission e aveva tutte quante le carte in regola per portarsi a casa la partita, e probabilmente avrà anche le carte in regola per portarsi a casa la finale nazionale, però beh, insomma staremo a vedere. Passiamo adesso alla partita più interessante di questa settimana, perché è stato un super upset quello di Louisville, partita stranissima quella tra Texas e Louisville. Mi aspettavo più pubblico sugli spalti, ve lo dico sinceramente, forse c'era qualche evento in contemporanea nel campus, non ho però visto il tifo delle grandi occasioni. Magari si aspettavano Louisville un po' meno ostica e quindi pensavano le Longhorns già di essere in finale, e invece non è andata così. Sono comunque partite molto bene nel primo parziale, hanno però cominciato a commettere qualche errore di troppo, specie dai 3 metri. Le Cardinals invece rimangono sempre compattissime e pian piano riescono a prendere le distanze dalle texane. Sul finire del set poi le padrone di casa si rifanno sotto grazie a un grandissimo parziale di 10-4, merito di un grandissimo turno al servizio di Eggleston, tra le migliori della NCAA in questo fondamentale, e alla fine un fallo di invasione di Butler chiude il parziale per 25-22 per le ospiti. Secondo set che vede Texas partire benissimo senza sbavature, e poi sul 18-15 qualche imprecisione al palleggio, qualche errore di troppo dai 9 metri e Louisville si è rifatta sotto, e alla fin fine è riuscita a strappare anche il secondo set per 25-22 alle avversarie. Da qui una reazione di orgoglio delle texane, che mettono in fila due set fotocopia, 17-25 il terzo, 18-25 il quarto, e tutto quanto viene rimandato al tie break. Tie break che si chiude poi 15-12 in favore di Louisville. I numeri sono abbastanza incredibili, perché vabbè, Louisville attacca, commette più errori, 25 errori contro i 18 di Texas. Attacca peggio, 23% di efficienza in attacco contro il 32% di Texas, e ovviamente la cosa che fa la differenza è le battute sbagliate, perché 5 ace e 7 errori per le Cardinals e invece 8 ace e 15 errori per le Longhorns. A livello individuale si può dire che è stato fatto un po' un mezzo disastro, perché sì, le attaccanti di Texas hanno attaccato molto bene. Eggleston ha chiuso con un 33%, Butler con il 40%, e sono andate entrambe in doppia cifra. Micaiah White ha fatto ben 20 attacchi vincenti con 8 errori su 56 schiacciate e il 21%. Il problema però è che tutti quanti questi numeri qua sono arrivati poi dal terzo set in poi. E, ma che dire, Louisville è stata molto più attendista da questo punto di vista, non so se si può dire attendista, però diciamo che l'attaccante giamaicana Iko Jones ha tirato fuori una prestazione da 23 attacchi vincenti con un 37% di efficienza in attacco, e ha stupito un po' tutti. Non ci si aspettava assolutamente che Louisville potesse arrivare fino a qui, e soprattutto non ci si aspettava che potesse mettere sotto un avversario come Texas, però così è stato, e quindi si è conquistato un posto per la finale regionale. Minnesota contro Florida è stata un'altra semifinale chiusa per 3-2, bella partita, senza troppe esclusioni di colpi, due squadre che hanno fatto comunque un ottimo campionato. Alla fine l'hanno spuntata le Gophers, che non arrivavano a una finale regionale dal 2016, però va dato onore alle Gators di aver messo in campo tutto quanto quello che potevano, e che forse la cosa che è un po' mancata alla squadra della Florida è stata un po' di esperienza dal punto di vista di giocarsi certe partite. Molto bene il ritorno di Tyler Hall con le Gators, 17 attacchi vincenti per lei con il 21% di efficienza in attacco. Anche Kramer è andata molto bene, 15 attacchi vincenti, 3 errori su 33 tentativi e 36% di efficienza. Minnesota si è rivelata la squadra che è, nel senso, con tantissime scelte in attacco: Hart, Rollins, Pittman, tutte quante con 16, 15, 14 attacchi vincenti, anche Morgan 10. Diciamo che per la palleggiatrice Miller c'era solo che l'imbarazzo della scelta, e quindi la partita è andata alle Gophers senza troppo, insomma sì, un bel 3-2, però diciamo che è stata meritatissima appunto. Quella che è stata scontata invece è stata la finale regionale tra Louisville e Minnesota. Minnesota ha vinto con un secco 3-0, 25-21, 25-14 e 25-16 nel terzo set. Non c'è stata praticamente partita. Minnesota ha annullato completamente la Cenerentola di Louisville, dell'ACC. A livello di numeri, un 26 errori per le Cardinals contro gli 8 delle Gophers, 6% in attacco, disastroso, contro il 28% invece di Minnesota. 12 muri contro 4, e così la Minnesota è riuscita a strappare il quarto pass per le finali di Pittsburgh. Prima di parlarvi delle quattro squadre che sono arrivate alla finale nazionale, do la parola a Nick per il suo Game on the Grill. Vai Nick!
Ciao ragazzi, questa settimana due avvenimenti importantissimi a cui abbinare dei piatti molto buoni. Il primo avvenimento, neanche a dirlo, sono le semifinali nazionali a Pittsburgh, in cui avremo Baylor contro Wisconsin e Stanford contro Minnesota. Queste due semifinali sono da guardare assolutamente con un ottimo carré di maiale, ripieno di albicocche secche e parola affumicata che anche Alessandro ha assaggiato e vi può confermare che sono una bontà. E poi ovviamente il gran finale sabato, in cui possiamo mangiare una mega grigliatona guardandoci la finale per scoprire la regina di questo 2019 dell'NCAA. Ciao ragazzi!
Grazie mille Nick per il tuo sempre ottimo Game on the Grill. Ma detto questo, le quattro finaliste, i quattro accoppiamenti sono Stanford contro Minnesota e Baylor contro Wisconsin, che giocheranno giovedì, la prima semifinale è in programma alle 7 di sera, che per noi sono le 1, e quella tra Baylor e Wisconsin, mentre Stanford contro Minnesota giocheranno alle 9:30 di sera, che per noi sono le 3:30, orari ovviamente abbastanza improponibili, però potremo seguire e vedere il giorno dopo e cercare qualche replica su. Parliamo un po' di pregi e difetti di queste squadre. Partiamo da Stanford, che ha una rosa sicuramente molto competitiva, sono coperte in ogni ruolo e oltre ad essere le campionesse in carica ed avere l'abitudine a giocare certi tipi di partite, hanno la giocatrice dell'anno 2018, vedremo cosa succederà poi nel 2019, perché il Player of the Year di questa stagione verrà svelato il 20 di dicembre da Pittsburgh durante, insomma, una specie di convention delle WCA. Però diciamo che sono coperte appunto anche in tutti gli altri fondamentali. Jenna Green è un'ottima palleggiatrice che sa far girare bene la squadra, l'ha dimostrato anche quando Plummer era fuori per infortunio. Fitzmorris, Gates sono ottime alternative in attacco. E sì, se si può trovare qualche difetto, si può dire che comunque è possibile mandarle fuori giri, e quando trovano delle squadre che le sanno difendere, le sanno contenere, hanno fatto vedere di non riuscire a venirne fuori o di avere delle difficoltà, insomma, a uscire dalla buca. Per quanto riguarda invece Baylor, la giocatrice, appunto, il punto di riferimento è Presley. Comunque hanno fatto vedere in questa fase finale, come abbiamo detto prima, di poter essere un po' meno prevedibili di quanto hanno mostrato in stagione. Gia Milana, Vandermark sono comunque delle alternative in attacco molto valide. Stanno giocando una stagione favolosa e sono sulle ali dell'entusiasmo, e questo per la testa fa tanto, soprattutto quando il gioco si fa duro. Ovvero è che è stato dimostrato in stagione da Texas che quando si riesce a mettere in difficoltà la loro giocatrice principale, Yosena Priestley, poi il gioco diventa scontato. E purtroppo mi dispiace dirlo, ma questa è una delle cose che squadre come Wisconsin, Stanford e anche Minnesota sanno fare bene, cioè individuare il punto debole dell'avversario e riuscire a limitarlo. Wisconsin ha una rosa super competitiva, a livello fisico sono probabilmente le più complete. Hailey è la miglior palleggiatrice, che è arrivata fino a Pittsburgh in questa fase finale, probabilmente è addirittura la miglior palleggiatrice dell'NCAA. Hanno già affrontato due di queste tre avversarie, cioè Baylor e Minnesota. Con Baylor hanno perso all'inizio della stagione, una partita che insomma contava relativamente, e invece hanno sempre battuto Minnesota. Ma che dire, è difficile trovare un punto debole in questa squadra, perché ogni volta che ho cercato di dire vanno fuori giri, è finita la pacchia, invece hanno sempre mostrato di rientrare in carreggiata e di essere super aggressive. Anche la finale con Nebraska è stata una partita che a mio avviso ha veramente fatto vedere la capacità mentale e di questa squadra e di affrontare determinati tipi di problemi. Come si può mettere in difficoltà? Sicuramente si può mettere in difficoltà battendo benissimo, cercando di essere molto aggressivi in battuta, tenendole lontane da rete in modo tale da limitare le loro centrali, che sono tra gli attaccanti più insidiose, probabilmente i migliori centrali che sono rimasti all'interno della competizione, tra cui Rettke, ragazzi, è fortissima. E poi trovare delle soluzioni su palla scontata, nel senso che bisogna ricevere bene, e se non si riceve bene bisogna cercare di evitare il muro che hanno, perché hanno un muro tra Rettke e duello che è qualcosa di inarrivabile. Difatti, appunto, come detto, chiedete a Alexis Sun per per avere conferma di questa cosa qua, perché a un certo punto nella partita con Nebraska, nella finale regionale, non riuscivano a passare, Nebraska non riusciva a trovare alternative e non riusciva a buttare praticamente la palla di là se non con qualche palletta o qualcosa, o era palla fuori o errore, oppure tornava indietro ai 200 all'ora. Minnesota ha un buon organico, tante ottime individualità, probabilmente la squadra che riesce a far girare meglio tutte quante le sue attaccanti, e coach McCutcheon è veramente un fenomeno, ha allenato ed è arrivato a medaglia sia con la nazionale maschile che con quella femminile, tant'è che appunto anche Meo nella puntata in cui ci ha fatto compagnia lo ha ricordato, è veramente un allenatore super, non che gli altri siano da meno, però lui è veramente, cioè, insomma, è un ottimo allenatore. Ecco, questo punto di vista qui è interessante da un punto di vista psicologico, perché loro hanno già rotto il ghiaccio fuori casa in questa fase regionale, nel senso che loro sono andati a giocarsi le sfide di semifinale e finale in casa di Texas, perciò loro hanno già avuto una vittoria on the road, e invece le altre tre contendenti vengono da dei concentramenti che hanno cominciato in casa loro, perché sia la parte dei due round, round 1 e round 2, che le semifinali e le finali regionali le hanno giocate in casa, quindi sono due settimane che queste squadre non si muovono da dove erano. Non è un granché, però comunque è già qualcosa, diciamo. Come battere questa Minnesota? Ognuna di queste squadre ha le carte in regola per battere Minnesota. Minnesota probabilmente in questo momento è forse la squadra leggermente più debole delle tre, delle quattro, scusate, contendenti. E dal punto di vista dell'attacco ha delle ottime alternative, però è insidioso, nel senso che si rischia poi di non riuscire a trovare una quadra, voler cercare sempre una soluzione diversa da quella che invece è quella giusta, provare a tirar su dalla buca un attaccante, cercare di dargli qualche pallone, può essere deleterio, perché come abbiamo detto con Wisconsin bisogna fare le cose perfette, altrimenti non se ne viene fuori. Per concludere, un pochino di pronostici, dai, facciamoli. Sono arrivato alle quattro migliori squadre secondo me di questa stagione. Minnesota mi ha sorpreso tanto, all'inizio non ci avrei puntato, non avrei mai puntato su Baylor, e avevo anche delle remore su Wisconsin. Alla fin fine però comunque queste quattro si meritano assolutamente di stare lì, e hanno avuto un'annata importante con tante difficoltà, perché ognuno ha dovuto misurarsi con qualche sconfitta anche un po' inaspettata, però diciamo sono le migliori. Due squadre della Big Ten, Wisconsin contro Minnesota, una della Pac-12, Stanford, le campionesse in carica, e dalla Big 12 arriva Baylor. Che dire, la prima semifinale, quella di Baylor contro Wisconsin, secondo me passa Wisconsin a mani basse, perché è messa troppo bene, è veramente fisicamente importante, ha tutte le carte in regola per riuscire a limitare Priestley e Milana e Vandermark. Non vedo come Baylor possa invece impensierire una squadra come Wisconsin, anche battendo benissimo e cercando alternative. Se succede vuol dire che bisogna, non so, fare assolutamente un monumento a Priestley, perché vuol dire che sarebbe il suo capolavoro sostanzialmente. Dall'altra parte, Stanford contro Minnesota, secondo me è una sfida molto più accesa, sarà molto più combattuta da questo punto di vista, anche se comunque vedo Stanford leggermente avvantaggiata, anche perché come detto sono più abituate a giocare certi tipi di gare e a venirne fuori certi tipi di situazioni, quindi secondo me la finale sarà Wisconsin contro Stanford. Se mi chiedete un pronostico per la finale non so se farvelo, perché ho sempre sbagliato quando ho dato contro Wisconsin, però nella mia diciamo previsione iniziale, quando c'erano tutte 64 le squadre, avevo dato per Stanford vincente nella finale, e quindi voglio rimanere fedele alle mie idee e dico che in finale Stanford batterà Wisconsin. Sarà una partita, se succederà, sarà veramente una partita bella da vedere, perché vuol dire che è capitato di tutto in quella gara, che Plummer avrà fatto il diavolo a 4 e che ci sarà stato, non so, un tie break finito 23-21 per le Cardinals, perché Wisconsin è veramente una squadra fortissima e lanciatissima per il titolo nazionale. Bene, dopo aver parlato per quasi 40 minuti di dell'ultima fase delle fasi regionali e di questa semifinale e finale nazionale, e volevo concludere con voi parlando un po' di quello che è appena uscito, perciò ve lo leggo senza troppa diciamo digestione da parte mia. E sono usciti i tre team All-American del 2019, selezionati dalla IVCA, cioè l'associazione dei coach di pallavolo americana. I quattro team sono composti da 14 giocatrici che si sono contraddistinte a livello di risultati, a livello di squadra, e vabbè, vado a leggervi quelle che sono le scelte di questa commissione. Nel First Team All-American troviamo Cara Bayema da Washington, Danny Drews da Utah, Leah Edmond da Kentucky, e Jenna Gray e Morgan Hans da Stanford, Sydney Halley, la palleggiatrice di Wisconsin, come detto fortissima, Katrin Hord da Penn State, la centrale, sono da sophomore, Hannah Locking da Baylor, la palleggiatrice di Baylor, Regan Pittman, la centrale di Minnesota, ovviamente Yosanna Priestley da Baylor, la centrale Dana Retke di Wisconsin, altra giocatrice di Baylor è Shelley Stafford, la centrale, sono da junior, la schiacciatrice non poteva mancare Jordan Thompson da Cincinnati, e da Texas Micaiah White. Queste sono le 14 giocatrici selezionate per il First Team All-American. Allora, mi stupisce molto non trovare Katrin Plummer qui dentro. Non so se c'è qualche motivo particolare per cui è stata esclusa. Non capisco. No, sto guardando adesso velocemente anche il second team, c'è l'Eggleston, Haggerty, Lanier, poi c'è Madison Lily da Kentucky, la palleggiatrice, Samdi da Minnesota, la centrale Stevens di Nebraska, Kendall White, il libero di Penn State, no, vediamo se nel third team All-American, Blossom, Adriana Fitzmorris, Madeline Gates, Tyler Hall da Florida, anche qui la schiacciatrice della Florida Gators, Alexis Hart, Paige Jones, no, Alice Tumbler da Kentucky, Lexi Sun da Nebraska, no, non c'è neanche qui, nessuno dei tre team menziona Katrin Plummer, non ne capisco il motivo, ma non so se è stata una scelta particolare o se non poteva essere eletta, sinceramente lo sto leggendo adesso in questo momento e non capisco la ragione di questa esclusione, anche perché secondo me, insomma, chi più di lei si poteva meritare questo titolo? Sì, certo, ci sono le altre schiacciatrici che probabilmente hanno giocato tutta la stagione e hanno fatto benissimo, perché insomma Priestley, Thompson, White, Bayema, Drews, Edmond sono sicuramente dei fiori all'occhiello per tutte quante le loro formazioni. Ma no, insomma, non l'avrei esclusa così. Anche nelle honorable, anche, scusate, sto guardando velocemente le honorable mention, non le vedo. C'è Mary Lake, il libro da BYU, da Kentucky Curry, poi chi c'è? No, completamente ignorata e assolutamente fuori da ogni tipo di classifica. Ma vabbè, insomma, sono scelte, si vedrà. Ok ragazzi, per questa 20ª puntata è tutto, abbiamo parlato abbastanza, ci siamo dilungati anche troppo parlando del più del meno. Vi do appuntamento tra una settimana, cercherò di registrare qualcosa, non vi posso assicurare che usciremo come sempre di giovedì perché la settimana prossima è Natale, intanto vi faccio i miei auguri di buone feste e buona pallavolo. Vi ricordo come sempre la mail jumpandspike@gmail.com e il Twitter. E vi invito a seguire le semifinali o almeno la finale nazionale, perché quella è il sabato sera, perciò magari si rischia di poter rimanere svegli più a lungo e di poter guardare la partita su ESPN Player. Che dirvi, buona settimana, buone feste, buon volley, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!
The Super Smash.
Here comes the boom, 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 boom. Here comes the boom, 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 boom.